Bene, lasciamo perdere partite e tutto il resto e andiamo subito alla lettera ai Romani, capitolo 3. Che cosa ti aspetti da un giusto giudice? Beh, in Italia ci aspettiamo un giusto giudice intanto. Che cosa ci aspettiamo? Che sia giusto, che faccia rispettare la legge, che difenda la giustizia, che condanni i colpevoli, vero? Ok, però se ci pensiamo un attimo, il Vangelo in un certo senso va all'opposto di questa aspettativa. Il Vangelo è Dio che assolve i colpevoli. Allora immagina la persona più deplorevole di questo mondo, che sicuramente non sei tu, perché nessuno immagina se stesso come la persona più deplorevole, ha commesso ogni sorta di crimini, di malvagità, ma in punto di morte crede al Vangelo. Viene salvato. Ogni colpa è cancellata davanti a Dio. Anche se non sappiamo quali fossero stati specificamente i suoi crimini, sappiamo che un ladro vicino alla croce di Gesù, ad un certo punto ha riconosciuto il proprio peccato, la giusta condanna che stava patendo per i suoi crimini, e ha riconosciuto la giustizia di Gesù. E per questo motivo ha ricevuto una promessa di Gesù: oggi sarai con me in paradiso. E poi abbiamo Paolo, lo scrittore ai Romani, mandante di molte incarcerazioni e omicidi di cristiani, lo stesso Stefano, e a cui Gesù va incontro nella strada di Damasco per parlargli e prenderlo con sé, per affidargli il Vangelo, per farne un servo del Vangelo e della grazia di Dio. La potenza del Vangelo per salvare chiunque crede. La storia è piena di persone improbabili che Dio ha salvato. E io spero che tu ti trovi nel numero di queste persone improbabili, che sono il trofeo della grazia di Dio. Per alcuni questo è troppo facile, semplicistico. Per alcuni sembra essere addirittura il freno per cui non credono al Vangelo. Ma se ci pensate un momento, qual è la condizione sottostante a questo pensiero? Questo criminale non merita niente. Io non sono come questo criminale. Io dovrei essere salvato, lui no. Io merito qualcosa da Dio. Come può Dio essere giusto e assolvere un criminale? Ma chiunque ha creduto al Vangelo, qualunque sia il proprio passato, può solo rispondere con gratitudine: Dio ha salvato un miserabile come me. E io spero che stamattina tutti noi possiamo dire questo: Dio ha salvato un miserabile come me. Quindi, proseguendo la nostra serie su Romani, siamo a metà del capitolo 3, considerando l'argomento, la giustizia di Dio rivelata. Il brano che leggiamo oggi segna un punto di svolta. Come sopra una collina, stiamo scendendo da quella collina, e un punto di svolta per tutta la lettera. La volta scorsa abbiamo immaginato Paolo in un'aula di tribunale, vi ricordate? Mentre portava prove schiaccianti contro la nostra malvagità, come se ci mettesse davanti un grande specchio che è la parola di Dio, che ci dice: tu sei questo, tu sei questo, tu sei questo, tu sei questo. E quindi con il versetto 3-19 la sua ringa si conclude dicendo: ognuno davanti a quello che la scrittura dice di lui deve stare in silenzio e ascoltare la giusta condanna di Dio. Wow! Arrivati a questo punto, se Paolo non avesse proseguito la lettera, ci troveremo ad avere la stessa domanda di Giobbe. Sì, io so che è così. Come potrebbe essere giusto il mortale davanti a Dio? Come potrebbe essere un mortale giusto davanti a Dio? Allora, in questo brano immaginiamo ancora di essere in tribunale, ok? Il brano è un condensato di dichiarazioni forensi in cui è incastonata una gloriosa sentenza di assoluzione, di giustificazione da parte di Dio per chi crede. Finalmente, una liberazione. Paolo arriva alla risposta che risolve il nostro problema definitivamente. Il nostro brano, guardate versetto 21, inizia, soprattutto se avete una traduzione nuova Diodati, con le parole ma ora, e nel linguaggio di Paolo questo ma ora indica sempre una grande svolta positiva. Qual è questa svolta? Poiché tutti siamo condannati e condannabili, incapaci di soddisfare le esigenze di Dio, spiritualmente morti nei nostri peccati e incapaci di fare qualunque cosa per salvarci, perfino capire il bisogno che abbiamo di essere salvati, nella sua grazia Dio ha provveduto Lui stesso la via di salvezza, nel suo Figlio, la giustificazione per fede nel suo Figlio. Giustizia dimostrata, giustizia provveduta. Leggiamo capitolo 3, leggiamo dal versetto 19 che abbiamo, con cui abbiamo concluso la volta scorsa. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché nessuno, mediante le opere della legge, sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora però, oppure ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha stabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è anche egli il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, perché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Quello che notiamo subito dalla lettura di questo brano è la densità di questo brano, la densità di concetti, la ricchezza di termini teologici, chiave, che lo rendono sicuramente unico nella lettera, ma anche unico nel Nuovo Testamento. È essenziale per una corretta comprensione del Vangelo. Tutta l'esposizione di Paolo fino a questo punto aveva lo scopo di dimostrare che Dio è giusto e la sua giustizia è stata manifestata. E davanti a questa giustizia noi siamo mancanti. Ha mostrato che appunto la sua giustizia è manifestata e sarà manifestata attraverso il giudizio. Ha mostrato che la sua giustizia è stata manifestata attraverso la rivelazione della legge e adesso torna ad un'affermazione chiave che aveva fatto all'inizio. Versetti 16 e 17. Io non mi vergogno del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata. Da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Ciò che ci viene spiegato in questo brano è la più grande domanda della nostra esistenza. Come possiamo essere accettati da Dio? È una buona domanda, senza dubbio, però può nascondere un certo egocentrismo. Infatti quando noi guardiamo la scrittura spesso tendiamo a guardare noi stessi nella scrittura, i nostri bisogni, i desideri al centro, ma la scrittura parte da un altro presupposto, ci rivela un altro presupposto. Dio è al centro e tutto intorno si deve adeguare ai suoi desideri, ai suoi propositi, alla soddisfazione dei suoi standard. E infatti mi pare che l'enfasi di Paolo sia piuttosto in questo tipo di domanda. Come può un Dio santo non venire meno alla sua giustizia andando incontro a peccatori e salvandoli? Guardate come cambia l'enfasi, ok? La buona notizia è che in ogni caso la risposta a questa domanda è la risposta al nostro problema. Però è importante che capiamo che questa è una conseguenza e non una causa. Dio non aveva bisogno di salvarci. Dio non aveva bisogno di comunione con noi. Infatti lui godeva perfetta comunione col Figlio e con lo Spirito dall'eternità. Per dirle in altre parole, Romani sarebbe potuta finire con Romani 3:20. Se così fosse stato, Dio sarebbe stato totalmente giusto, totalmente coerente con se stesso, anche condannandoci avrebbe mostrato la gloria della sua giustizia e santità. Ma Dio ha scelto di salvare affinché possiamo ammirare anche la gentilezza della sua grazia e la gloria che è in questa grazia. Tuttavia, la scelta di salvarci non ha compromesso la sua santità, e sebbene questa salvezza giunga a noi per grazia, questa salvezza ha un grande costo. Quindi vedremo l'insegnamento di Paolo in questo brano attraverso tre domande e una conclusione. Come Dio ha manifestato la sua giustizia? Cosa significa questa parola giustificazione e come è stata possibile? Come possiamo ricevere la giustificazione? Le tre domande. E poi l'ultima, la conclusione, le implicazioni pratiche della giustificazione. Quindi come Dio ha manifestato la sua giustizia? Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù per tutti coloro che credono. Poiché nessuno di noi può essere giustificato attraverso le opere che fa, attraverso l'ubbidienza alle opere della legge, per questo che Paolo inizia dicendo indipendentemente dalla legge, Dio ha manifestato la sua giustizia, ma non semplicemente come qualcosa che noi possiamo guardare, ammirare. La manifestazione della giustizia di Dio in suo Figlio è qualcosa che dimostra la provvidenza di Dio per noi. Dio provvede la sua giustizia nel suo Figlio in modo che chiunque ha fede in lui possa appropriarsi della giustizia che noi non abbiamo, ma che Dio ha. Quindi non ci sono altre strade. Gesù è l'unica via che ci porta al Padre. Ogni altra via presunta tale e rientra nella categoria dello sforzo umano, della religiosità, del moralismo di cui Paolo ha ampiamente parlato, e non ci porterà affatto nel Regno dei Cieli, perché disconosce la grazia e la gloria di Dio nel prendere l'iniziativa di salvarci. Okay? Quindi la giustificazione è provveduta dal Padre nella persona del Figlio. Tutto questo non è una novità assoluta, non è che questo ma ora di cui parla Paolo dice ops, ecco la novità, no. Ma è il proposito eterno di Dio. Per questo Paolo dice che questa ma ora, questa sì, novità in un certo senso è testimoniata dalla legge e dalla scrittura, dai profeti. La giustificazione per fede non è un'innovazione del Nuovo Testamento. Il capitolo 4, che vedremo settimana scorsa, ce ne parlerà ampiamente attraverso due personaggi dell'Antico Testamento. Non c'è mai stata alcun'altra strada se non la fede per piacere a Dio. Okay? Non c'è mai stata nessun'altra strada se non la fede nel Messia che Dio ha promesso. Cristo è il sacerdote dei beni futuri, dice lo scrittore agli ebrei, di cui la legge è l'anticipazione, l'ombra, l'annuncio. Quindi la giustificazione per fede e la sua realizzazione, il ma ora, alimenta la nostra fede. Perché? Perché possiamo vedere a distanza di secoli, nonostante tutta la malvagità del genere umano, compresa la nostra, che Dio mantiene la sua parola per la nostra salvezza. È per fede, alimenta la nostra fede. Ed è per tutti coloro che credono, senza distinzione. Dio è glorioso e misericordioso, salvatore. Com'è vero che io vivo, dice il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Questo è Dio. Paolo ha dimostrato però che tutti noi siamo appunto empi. Tutti noi, lo ribadisce il versetto 23, siamo sotto peccato, siamo privi della gloria di Dio. Ora, non trovate interessante che Paolo descriva la nostra condizione spirituale in questo modo? Siamo privi della gloria di Dio. Poteva dire siamo privi della vita eterna, siamo privi del perdono, e invece dice siamo privi della gloria di Dio. Infatti Dio ci ha creato a sua immagine affinché noi possiamo riflettere questa gloria, ma noi abbiamo scelto la nostra gloria, abbiamo scelto la gloria della creatura piuttosto che la gloria del creatore, abbiamo scambiato la gloria di Dio, tutto quello che abbiamo visto nei capitoli precedenti, e quindi abbiamo bisogno della gloria di Dio. Siamo come stelle spente senza la gloria di Dio. Siamo creature senza scopo, senza la gloria di Dio. Quindi abbiamo bisogno di risplendere di nuovo di questa gloria, e questa gloria, dice Paolo ai Corinzi, rifulge, riflette nel volto di Cristo, crocifisso e risorto per noi. Ogni uomo e donna nella storia, credendo in Gesù, troverà passione e gioirà di nuovo nella gloria di Dio. E come dice Paolo, quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Quindi la giustificazione è per chi crede e mira alla nostra inclusione nella gloria del Padre e del Figlio. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Quindi cosa significa giustificazione? Come è stata possibile? Versetti 23 e 24 sono centrali e riassuntivi del Vangelo e ci parlano di tre azioni risolutive da parte di Dio. Siamo giustificati, dice Paolo. Giustificati è un termine legale, è un termine forense, significa che il giudice dichiara una persona non colpevole, non c'è più niente addebitato sul suo conto. È la nostra posizione legale davanti a Dio che ci, pesiamo bene le parole, ci dichiara giusti ai suoi occhi, ci dichiara giusti ai suoi occhi. È un perdono pieno, senza ripensamenti, che riguarda ogni peccato passato, presente, futuro. È una posizione che dipende dal giudice e non da noi stessi. Sulla base della perfetta giustizia di Cristo, che ci viene imputata invece che la nostra condanna. Non ci viene imputata la condanna, ma ci viene imputata la giustizia di Cristo. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. In virtù di questo non c'è più nessuno che possa accusarci al cospetto di Dio. La giustificazione non porta un cambiamento dentro di noi, ok? Non diventiamo perfetti, infatti, ve ne siete accorti? Ma Dio ci vede perfetti in Cristo. E questo perché la giustificazione funziona su due piani. Il primo piano, poiché Cristo ha pagato per noi, non siamo più condannati. Ma se la giustificazione fosse solo questo, noi ci ritroveremo nella stessa situazione spirituale di Adamo ed Eva nel giardino di Eden. Quindi c'è un'altra cosa implicita nella giustificazione che Gesù fa per noi, o che Dio imputa a noi. È qualcosa di positivo. La giustificazione, in un certo senso, ci dà punti. Quali sono questi punti che ci dà? Sono i punti dell'ubbidienza di Cristo. Cristo ha ubbidito perfettamente il Padre e per questo motivo noi abbiamo agli occhi di Dio i meriti della sua perfezione. Wow! Mamma mia! Questo cosa implica? Implica uno stato di piena accettazione e favore agli occhi di Dio, che non dipende in nessun modo da noi stessi. Grazie. Niente e nessuno potrà farti scadere da questa posizione. Quanta pace, gioia e speranza porta ai nostri cuori la comprensione di questa verità. Quindi siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia. Ora, questo è ovvio, no? Scusate, inizia a far caldo questo. Giustificati gratuitamente. Nessuno di noi è capace di ottenere questa giustificazione e può arrivare soltanto a noi come un dono immeritato da parte di Dio. Ma indica anche che questo dono è così prezioso che anche mettendoci tutto l'impegno non riusciremo a ripagarlo. Ok? È straprezioso. E questa è una verità fondamentale del Vangelo, come Paolo scriverà agli Efesini: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si vanti. Ovviamente come cristiani sappiamo questo. Ma non ci dimentichiamo che Paolo dovette scrivere una lettera ad una chiesa per ricordare questo, perché avevano iniziato con la grazia e volevano continuare con le opere. Allora né prima né dopo possiamo guadagnare il favore o la benedizione di Dio con quello che facciamo. Forse a volte hai pensato: voglio ripagare Dio per la sua grazia, perché è stata così grande che in tutta la mia vita voglio ripagare Dio per la sua grazia. E questo, wow, sembra un pensiero molto spirituale, molto profondo. In un certo senso lo è, ma ti voglio dare una cautela, perché può nascondere il principio che la grazia possa essere ripagata. La grazia non può essere ripagata. E questo può generare salvezza per opere, moralismo, può essere un laccio per la tua vita e per i tuoi rapporti. Le buone opere sono la conseguenza della grazia e non un credito per la grazia e nemmeno un debito. Noi dobbiamo vedere la nostra salvezza non tanto come l'aggiunta di Dio alla nostra vita, ma dobbiamo vedere la nostra salvezza come Dio che ci porta nei suoi propositi per compiere la sua volontà. Queste sono le opere, nient'altro. Quindi, giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo. Questo è un altro termine, Antonio ha parlato proprio all'inizio del culto, è un altro termine teologico molto importante, significa che siamo stati liberati da schiavitù. Ma non solo, significa che siamo stati liberati dietro il pagamento di un riscatto, redenzione. Eravamo schiavi del peccato, Gesù viene nel mercato degli schiavi, paga con la sua vita per la nostra liberazione e Paolo esprime questo, permettetemi il termine, passaggio di proprietà con queste parole: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione. Ok? Cambio di proprietà, cambio di regno, cambio di destinazione. Dio ci ha redenti in Cristo, accettando il prezzo di riscatto che è stato il prezioso sangue di suo figlio. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto. In virtù di questa redenzione siamo stati liberati definitivamente dalla colpa del peccato e dal potere dominante del peccato nella nostra vita. È un'opera completa, è un'opera totale. Dio non lascia le cose a metà. E notiamo che Paolo dice: sono giustificati, è presente, sono giustificati. È un'azione presente che ha valore per l'eternità, ha effetto per l'eternità. la piena sufficienza di Cristo e la grazia di Dio garantiscono il presente e il futuro della nostra salvezza. Allora, quando sei tentato di peccare e senti che non puoi resistere, ricorda questa verità. Tu puoi resistere perché Cristo ti ha redento dal dominio del peccato. Tu puoi dire di no al peccato. E quando cadi, rialzati e riposa nella perfezione di Cristo, che è tua agli occhi di Dio. Dovremmo imparare bene questo brano a memoria, così che la nostra vita possa essere stabile anche in mezzo a grandi tempeste, a grandi dubbi. Tutto dipende da Dio. Non c'è niente che dipenda da noi stessi per la nostra salvezza e per la nostra vita nella salvezza. Se dimentichiamo o ci allontaniamo da questa verità, non c'è da sorprendersi se viviamo la nostra vita pieni di incertezze, di dubbi, se siamo confusi, se siamo deboli e senza gioia. Quindi mettiamo la gloria della grazia del Vangelo al centro della nostra vita e la pace e la gioia di Dio inonderanno il nostro cuore e faranno di noi delle persone che vogliono onorare colui che ci ha redento. Come riceviamo la giustizia di Dio? A questo punto Paolo ci vuole dimostrare che la giustificazione dei peccatori è perfettamente coerente con il carattere di Dio, che è santo e misericordioso. Per due volte usa versetti 25 e 26 per dimostrare la sua giustizia, per dimostrare la sua giustizia. Dio dimostra la sua piena giustizia alla croce. E alla croce la sua piena grazia viene esaltata. Insieme, allo stesso tempo. La croce non è stata una compensazione del carattere di Dio. Non è la soddisfazione di una via di mezzo, un po' da una parte, un po' dall'altra, ma la piena soddisfazione dell'ira di Dio e dell'amore di Dio e della grazia di Dio. Dio ha prestabilito Gesù come sacrificio propiziatorio. Questo è il terzo, ultimo termine teologico così importante in questo brano. Significa che l'ira di Dio è stata trasferita da noi a Cristo. E il favore del Padre è stato spostato da Cristo a noi. Forse vi ricordate, nel tabernacolo e successivamente nel Tempio, c'era un luogo santo e un luogo santissimo divisi da una tenda. Nel luogo santissimo, una volta l'anno, il sommo sacerdote, solo lui, poteva entrare per offrire il sangue per la purificazione dei peccati del popolo. E all'interno di questo luogo santissimo c'era l'arca del patto, che rappresentava la presenza di Dio all'interno di questo popolo. Dentro l'arca del patto c'era la legge che stabiliva l'alleanza fra Dio e questo popolo. E sopra l'arca del patto c'era un coperchio. Come si chiamava questo coperchio? Propiziatorio. Era un coperchio di legno, d'oro, come l'arca, con due angeli sopra che si guardavano uno in faccia all'altro e le loro ali si toccavano. Allora, quando il sommo sacerdote entrava dentro questo luogo santissimo, doveva aspergere con il sangue del sacrificio affinché l'ira di Dio sul suo popolo potesse essere placata. Ok? Quando Dio disse a Mosè di costruire il tabernacolo, l'arca e in particolare il propiziatorio, disse, Esodo 25, metterà il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Ascoltate bene. Lì io mi incontrerò con te. Lì io mi incontrerò con te. Gesù è il sommo sacerdote, allo stesso tempo è anche la vittima sacrificale, l'agnello di Dio. Ed è anche il luogo dove Dio si incontra con noi. Dio non poteva semplicemente passare sopra il peccato, non poteva semplicemente dichiarare i giusti, come quando ha detto alla creazione sia la luce e la luce fu. Non poteva fare la stessa cosa per quanto riguarda il peccato. Perché non poteva farlo? Perché la sua gloria è in gioco nel peccato. Quando noi pecchiamo, è sempre la scelta di scambiare la gloria di Dio per quello che noi desideriamo, che in quel momento sembra essere migliore della gloria di Dio. E quindi Dio non poteva passare sopra questa cosa impunemente, perché altrimenti cosa stava dicendo? La mia gloria non vale molto e il peccato non è poi così grave. Dio non poteva fare diversamente da quello che ha fatto, e allora ha condannato il figlio. Ha girato la faccia a Gesù quando era sulla croce, lo ha abbandonato. Gesù pregò il Padre prima di andare incontro alla croce e disse: ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome, glorifica il tuo nome. Gesù era pienamente consapevole che stava andando alla croce per essere separato da Dio e per essere condannato pubblicamente, come se lui fosse l'unico peccatore sulla faccia della terra, perché aveva i nostri peccati caricati su di sé, affinché la gloria della giustizia di Dio potesse essere dimostrata. Dimostrata agli occhi di tutti noi. E a causa di questo, che Dio nella storia, guardando questo evento, che Dio nella storia ha potuto pazientare sui peccati commessi. Ed è per questo motivo che alla croce, essendo giusto, Dio può conferire pieno perdono a noi peccatori. Alla croce il Padre si incontra con i peccatori che credono, dichiarandoli giusti. Il Figlio ha pagato con il proprio sangue e ha placato l'ira del Padre che doveva essere su di noi. Ma in che modo questa giustizia di Cristo può avere effetto su di noi? Dice Paolo: mediante la fede nel suo sangue, mediante la fede nel suo sangue. Cosa significa fede? O quali sono gli elementi significativi di una vera fede per cui possiamo essere giustificati? Tre elementi definiscono la vera fede: la conoscenza, l'assenso e la fiducia. La conoscenza, l'assenso e la fiducia. Se la fede viene meno ad uno di questi tre elementi, non è la fede di cui sta parlando Paolo, non è la fede biblica. La fede è basata sulla conoscenza dei fatti. Abbiamo letto, abbiamo ascoltato, conosciamo dei fatti. L'assenso è: sono veri per noi quei fatti? Ci crediamo? Sono veri per noi quei fatti? La fiducia, quei fatti che diciamo essere veri, valgono per noi? Ci possiamo appropriare di quei fatti? Quindi non solo la conoscenza o l'ammirazione di Cristo. Molte persone conoscono Cristo, quello che ha fatto, ammirano Cristo, ma non hanno fiducia in Cristo. E molte di queste persone sono cosiddetti credenti. Ora, non la conoscenza, non l'ammirazione, ma l'affidamento personale nel suo sangue versato per noi. Voglio dare una sola cautela: nella fede non c'è nessun merito. Nella fede, oh wow, quanto sono stato bravo, ho i tre elementi della fede, quindi mi spetta. No, nella fede non c'è nessun merito. Non è la qualità della tua fede che ti salva, ma è la preziosità del suo sangue che ci salva. La fede è solo lo strumento attraverso il quale ci viene donata la giustificazione. Sarebbe come se tu ti trovassi in un palazzo in fiamme, tra parentesi, hai acceso tu il fuoco, ti è sfuggito, ok? E stai scappando da queste fiamme, vai verso l'alto e ad un certo punto, perché non puoi tornare indietro, e ad un certo punto arrivano i pompieri con un elicottero sopra e un pompiere si cala verso il tuo piano per prenderti, ok? E tu vai con lui. E poi quando sei tornato a terra, vai davanti alla televisione e dici: guardate quanto sono stato bravo che ho preso la mano del pompiere. Questo significa pensare che la fede sia un merito, ok? Solo per mezzo della fede. Perché la fede? Sempre nei sacrifici dell'Antico Testamento, che ci parlano di quello che Cristo sarebbe stato, quando qualcuno doveva offrire un sacrificio, doveva mettere la sua mano sopra la testa dell'animale. Cosa significava questo? Che quella persona si stava identificando con quell'animale che avrebbe, il sangue di quell'animale, placato l'ira di Dio. Ok? Allora, dopo aver spiegato che il sacrificio di Gesù è molto, tanto più eccellente dei sacrifici animali, lo scrittore agli Ebrei dice: avendo dunque libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, eccetera, eccetera, avviciniamoci con cuore sincero e piena certezza di fede. Ok? Per mezzo della fede. Per mezzo della fede attraverso la quale ci identifichiamo con l'opera di Cristo. Van Grudem ha detto che la fede è la sola postura del cuore che è l'esatto contrario del fare affidamento su noi stessi. Ok? Mettere la fede in Gesù significa arrendersi a Lui, significa non posso fare più niente, non ho fiducia in me stesso per la salvezza, ma solo in te. Le implicazioni della giustificazione per fede. Tre, in conclusione. La giustificazione per fede, dice Paolo, conferma la legge. Lo dice all'inizio e lo dice alla fine. Tutto il suo discorso è incastonato all'interno di queste due verità. Il Vangelo non compromette la legge. E Cristo conferma ogni scrittura ed è l'adempimento di ogni richiesta e di ogni promessa di Dio. Per questo siamo in Lui pienamente giustificati. Ma è anche vero che la legge prende in un certo senso nuova vita grazie al Vangelo. Per mezzo del Vangelo noi siamo persone nuove che vogliono ubbidire a Gesù. Non per meritare qualcosa, ma perché amiamo la gloria di Dio. Vogliamo fare la sua volontà. Seconda implicazione. Notate, le sto girando rispetto a come sono scritte sul testo, ok? Dio desidera salvare le nazioni. Dio ama le nazioni, Dio ha un piano per le nazioni, per tutto il mondo. Cristo è l'unica via di salvezza per tutte le nazioni, vale per tutti, è disponibile per tutti coloro che credono. Ora questo ci spinge a proclamare il Vangelo a ogni etnia, a ogni nazione, a ogni persona. Ci sono persone schiave del peccato a cui abbiamo il dovere di proclamare il messaggio di libertà nel Vangelo, la redenzione in Gesù. La terza implicazione, appositamente scelta alla fine, per me Paolo ha fatto il contrario, vabbè, sto solo applicando, non c'è spazio per nessun vanto umano, non c'è spazio per nessun vanto umano. Tutto è merito del Padre, per l'opera di Cristo, e tutto è applicato a noi per mezzo dello Spirito. La Trinità è attivamente coinvolta nella sua salvezza che ci sta donando. Ok? Nella sua salvezza che proclama la gloria di Dio che noi possiamo avere in dono. Okay? Dio, di sua iniziativa, si è impegnato nell'unico modo possibile per cui noi potessimo ricevere assoluzione. Lui si è impegnato. E in tutto questo la sua giustizia è stata manifestata, la sua gloria è stata proclamata. Quindi la giustificazione produce cuori umili. Produce cuori umili. Il Vangelo produce cuori umili e riconoscenti. Perché le nostre opere mettono noi al centro, guarda quanto siamo bravi. La grazia di Dio mette Dio e la sua gloria al centro. Il vanto mette noi in mostra. L'adorazione invece è l'umile risposta alla gloria di Dio manifestata nella piena giustificazione in Cristo. Il vanto produce ansia. Riuscirò a conquistare il favore di Dio e delle persone? Il vanto produce timore degli altri e la valutazione degli altri avrà un grande peso sulla mia vita, al punto tale che potrò rischiare non più di servire Dio, ma di servire gli altri per ricevere riconoscenza. Il vanto, infine, produrrà divisione, perché proviene dall'orgoglio e si nutre di pregiudizio. Ma la giustificazione produce libertà, perché in Gesù sono accolto da Dio, posso essere me stesso, perché sono i meriti di Cristo che posso mostrare nella mia vita, non i miei meriti. E produce unità, perché vediamo i nostri fratelli così come Dio li vede, in Cristo. Abbiamo tutti delle cose in cui dobbiamo migliorare, ma in Cristo siamo pienamente accolti da Dio e possiamo accoglierci gli uni gli altri. La giustificazione produce unità. Il popolo di Dio guarda a Cristo e alla gloria del Padre dicendo: per la grazia di Dio sono quello che sono, la mia unica speranza è nella misericordia e nella grazia di Dio. Paolo scrive ai Galati queste parole: ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del Signore Gesù Cristo. La giustificazione è una verità che infonde pace, speranza, gioia nei nostri cuori. E mentre ci avviciniamo a simboli che ci ricordano il costo della giustificazione, in ricordo della sua morte, che non sia soltanto la conoscenza o l'ammirazione per Cristo che ci porta a partecipare, ma perché ci affidiamo personalmente alle virtù del suo sangue per la nostra piena giustificazione davanti al Padre. Quindi chiedo ai fratelli di venire avanti per distribuire i simboli e preghiamo insieme. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua infinita grazia e misericordia e per la tua giustizia che hai mostrato alla croce sacrificando tuo figlio per noi. E Signore Gesù, vogliamo ringraziarti profondamente per il tuo abbassamento fino alla croce, dalla gloria alla croce, per poi essere nuovamente glorificato. Ma in quella croce dove hai versato il tuo sangue per noi, per la nostra piena giustificazione, ci hai mostrato tutto l'amore che tu hai per noi. E noi vogliamo rispondere in umiltà a questa grazia, vogliamo rispondere in adorazione a questa grazia, vogliamo rispondere in ubbidienza a questa grazia e vogliamo rispondere in unità a questa grazia che tu hai fatto a ciascuno di noi che fa parte del tuo popolo. Signore, togli da noi ogni vanto, togli da noi ogni orgoglio, togli da noi ogni senso di sufficienza. Proclamiamo solo te, la tua gloria, e prendiamo questo pane e questo vino in ricordo di te, sapendo che senza di te la nostra vita sarebbe totalmente persa, ma in te la nostra vita ha tutto il valore che tu hai agli occhi del Padre. Amen.